Senti che scienza, senti che scienza.
Senti che scienza.
Senti che scienza, così si chiama lo spazio all'interno di Piano M per i prossimi quarto d'ora, diciamo anche abbondante. Parleremo di scienza e dintorni, di ricerca, e lo facciamo con chi di scienza e ricerca se ne intende sicuramente molto più di me, ed è per questo che abbiamo invitato intanto il primo ospite, che sarà poi colui che ci accompagnerà durante tutta la serie, Matteo Serra. Ciao Matteo.
Ciao Michelangelo, buon pomeriggio a tutti. Devo dire che sono molto contento di iniziare oggi questa nuova bella avventura.
Bene, bene, noi siamo contentissimi di averti. Matteo Serra, comunicatore, divulgatore, così va bene se ti chiamiamo così?
Assolutamente, diciamo, okay. Comunicatore della scienza.
Comunicatore della scienza, tra l'altro è anche un bel portale che si chiama Cittadini per la Scienza, FBK, Fondazione Bruno Kessler, a fare da cappello in tutto questo. Lo dici tu cos'è Senti che Scienza, così almeno mettiamo subito gli ascoltatori che in guardia.
Allora, è diciamo uno spazio in cui noi cercheremo di raccontare la scienza e la ricerca che viene portata avanti soprattutto all'interno della Fondazione Bruno Kessler, con un obiettivo in particolare. Ecco, spesso anch'io, insomma, nel mio lavoro mi rendo conto che spesso c'è una certa distanza, no, fra il mondo della scienza, fra i ricercatori e il pubblico, i cittadini, la cosiddetta società civile. Molto spesso il pubblico tende a percepire gli scienziati come persone un po' distanti, insomma, che stanno
nei loro
laboratori.
Esatto. Ecco, sì.
In realtà la realtà è molto diversa, perché appunto invece moltissime ricerche, in particolare quelle di cui parleremo e quelle che vengono appunto realizzate all'interno del DFBK, hanno delle ricadute che sono estremamente tangibili sulla vita dei cittadini, sulla vita anche quotidiana dei cittadini. Quindi noi cercheremo in qualche modo di far vedere questo, e quindi cercare di avvicinare un po', di fare da ponte, no, fra queste due realtà.
Di far vedere, di far sentire, meglio ancora. Anche se ci si può vedere, perché noi siamo in questo momento, salutiamo gli amici che ci seguono in diretta streaming sulle pagine Facebook sia nostra di Radio Dolomiti che di FBK. Per partire subito a bomba, abbiamo deciso di iniziare la serie con quello che è l'argomento, non dico dell'anno, ma credo del secolo, per
probabilmente sì,
perché Covid-19, coronavirus, è quello che ci riguarda, ed è quello che hai detto prima, no? Perché la scienza qui non può che entrare in contatto con la gente, perché è argomento che noi stiamo, noi non vorremmo, ma insomma, stiamo conoscendo sempre più da vicino e sempre più.
Esatto, e diciamo che l'aspetto appunto che diciamo prima, anche della comunicazione, in questo caso è esploso in modo proprio evidente. Cioè oggi noi siamo continuamente bombardati di informazioni che riguardano il Covid-19, insomma questa pandemia, continuamente, soprattutto sui social network. Basta aprire i nostri social e siamo subito inondati di tantissime informazioni, tantissimi dati, tantissime notizie. E questo è un aspetto ovviamente importante, anche positivo da un certo punto di vista, ma che può avere anche dei riflessi molto pericolosi. Quindi oggi noi cercheremo proprio di discutere questo aspetto, cioè le informazioni che ruotano attorno al coronavirus, al Covid, e in particolare il problema delle fake news, cioè la capacità di distinguere fra informazioni vere e informazioni false, che è un aspetto decisivo.
Direi di sì. E a questo proposito mi vengono in mente i momenti iniziali per quanto riguarda l'Italia, sono stati il mese di marzo, no, della pandemia, in cui arrivavano degli input da diversi canali, anche semplicemente delle chat di WhatsApp, meme che dicevano delle cose che poi venivano puntualmente smentite poche ore dopo, e ci si metteva in guardia rispetto a questo, a quest'altro, perché è vero quello, è vero quell'altro. Cosa ha fatto FBK in questo senso?
Allora, FBK diciamo è attiva con diversi gruppi di ricerca sul fronte Covid, e uno di questi in particolare ha messo in piedi sostanzialmente un osservatorio, una piattaforma online che ha in sostanza l'obiettivo di monitorare i tweet che vengono appunto pubblicati in tutto il mondo sull'argomento Covid-19, con l'obiettivo appunto intanto di monitorare la situazione, quindi avere un'idea di che tipo di informazioni girano su Twitter, chi effettivamente le posta, quanto queste informazioni sono attendibili oppure no. E poi anche ovviamente con poi un obiettivo secondario che diventa quello di poi a un certo punto cercare di trovare anche delle contromisure alla circolazione di informazioni false. Chiaramente è difficile questo secondo obiettivo, però è chiaro che l'obiettivo, la prima cosa è avere un quadro completo della situazione, e questo è quello che è stato fatto da questo gruppo di ricerca che tuttora sta continuando a portare avanti questo progetto.
E noi non potevamo che andare a sentire tra poco un membro di questo gruppo di ricerca, perché parleremo di questo osservatorio. Tra l'altro, per chi ha voglia e ha sotto mano un dispositivo mobile o computer che sia, sulla nostra pagina Facebook sta andando la diretta da noi in studio e c'è il link, abbiamo messo dell'osservatorio, di questa piattaforma che va a monitorare, diciamo così, i tweet su scala globale in merito a temi che sono Covid-19 e coronavirus. Torniamo tra poco con Senti che Scienza in studio qui con Matteo Serra. Musica di Radio Dolomiti ci accompagna anche all'interno di Senti che Scienza, nuova rubrica che parte oggi, ogni giovedì, poi sarà alle 16:30 all'interno di Piano M, insieme in studio con Matteo Serra di FBK, a cui diamo ancora una volta il benvenuto. E come anticipato, Matteo, siamo riusciti a raggiungere in collegamento un membro, un ricercatore di FBK che fa parte di questo gruppo di ricerca che ha creato, plasmato Comune Lab e l'osservatorio di cui abbiamo parlato poco fa. Benvenuto Riccardo Gallotti.
Ciao.
Ciao Riccardo, benvenuto, buon pomeriggio. Senti Riccardo, questo osservatorio, che aprendo anche la pagina web tanto ci fa vedere il mondo tutto bello colorato di rosso, arancione, bianco e giallo, che cosa ci dice subito quando guardiamo il primo sguardo?
Al primo sguardo quello che vediamo è che alcune nazioni hanno moltissimi casi di epidemia, questo lo sappiamo tutti. Perché la prima immagine che appare è un'immagine molto rossa, che sono il numero di casi di Covid. E questi qua sono dati pubblici, sono i dati che vengono rilasciati tutti i giorni e noi semplicemente li riportiamo perché abbiamo trovato che sono una cosa importante da visualizzare anche quando si parla di fake news. Perché quello che abbiamo trovato, siamo riusciti a misurare dai dati di Twitter quante informazioni non affidabili, non verificabili sono in circolazione, e questa è la seconda tab che è presente nel sito, che si chiama l'indice di rischio infodemico. In questo caso il sito diventa blu e qua si vede che la mappa è diversa. Per esempio si distaccano molto il Perù, il Venezuela, l'Iran, che sono nazioni dove una grandissima quantità di notizie non verificabili sono in circolazione, mentre per esempio per fortuna l'Italia in questa mappa è molto bianca, che vuol dire che al momento attuale le fake news in circolazione sono molto meno delle notizie, diciamo, affidabili.
Ma questa è una buona notizia.
Ottima notizia.
Sì. Direi. Sì. Una volta tanto abbiamo qualcosa di buono da mettere sul piatto. Quindi diciamo, vediamo la mappatura del mondo per casi e per quanto concerne i tweet che sono in circolazione e che ci possono portare, che spesso ci portano ad avere informazioni errate. Ma questi tweet chi è che li fa? Chi è che li genera? Solo i malfattori? Perché soprattutto vengono generati?
Allora, i tweet sono generati in grande parte, siamo tutti noi normalmente che partecipiamo al discorso online. Mm-hmm. C'è una parte abbastanza cospicua che produce tanto di invece individui artificiali, cosiddetti bot, che sono dei profili finti che sono stati costruiti per trasmettere l'informazione. Questi qua sono magari meno profili e sono adesso abbastanza sistematicamente tracciati da Twitter, ma che sono molto proficui perché chiaramente non hanno nessun limite essendo dei robot al posto di esseri umani. E all'interno della piattaforma riusciamo a stimare il percentuale di bot, che è abbastanza costante, all'interno il 40% dei messaggi è stato fatto dai bot. Poi chiaramente non tutti gli esseri umani sono uguali e noi per il rischio infodemico misuriamo quanti sono i follower degli individui che parlano su Twitter. Questa è una persona che ha un sacco di follower, condivide un link a una notizia non verificabile, è molto più rilevante che se fa una persona che ha pochi follower.
Certamente.
Ecco, io avevo una domanda per Riccardo. Ecco, so che voi avete processato in questi mesi tantissimi tweet, ovviamente addirittura all'ordine di decine di milioni. So che appunto avete anche cercato, tra virgolette, aiuto anche fra altri gruppi di ricerca, insomma, per riuscire a processare in modo ancora più efficiente questi tweet. Quanto è importante questo aspetto, cioè l'aspetto, diciamo, della cosiddetta open science, della scienza aperta, cioè il fatto che i ricercatori in qualche modo di tutto il mondo superino un po' anche le loro rivalità e cerchino di collaborare tutti insieme, soprattutto in una fase di emergenza come questa?
È una bellissima domanda. Per il nostro problema, per esempio, è molto difficile, perché i dati di Twitter, per quanto siano liberamente accessibili, perché tu adesso puoi andare su Twitter e prendere e vedere i tweet, sono dati pubblici, nel momento in cui noi come ricercatori li scarichiamo, non siamo proprietari dei dati, non possiamo condividerli in maniera aperta. Noi abbiamo fatto un'apertura online, abbiamo chiesto a collaboratori di aiutarci con questa enorme mole di dati, siamo riusciti ad aprire ben 3 progetti di collaborazione, ma nel momento in cui volevamo condividere questi dati eravamo molto limitati. C'erano 2 possibili scenari: o se lavoravamo con dei colleghi che erano già pronti con infrastrutture simili alle nostre e al che potevamo dare l'indice del tweet e loro se lo scaricavano, questo è permesso da Twitter, oppure con persone che non erano diciamo pronte a fare un lavoro dello stesso livello profondo sul dato, aggregavamo i dati come quelli per esempio che vedete qua online, oppure fornivamo soltanto liste di URL o la rete sociale degli utenti, informazioni che non sono complete, non sono esattamente tutto quello che abbiamo, ma sono quello che per me è permesso di condividere. Nel momento in cui si lavora con dati, diciamo, di forma individuale, la privacy è molto importante. Noi siamo per seguire le regole della privacy e le normative di Twitter. Il nostro progetto Open Science comunque è stato necessariamente inquadrato in questo senso.
Beh, direi che sì, unendo più forze in questo senso.
L'unione fa la forza.
Eh sì, si è arrivati a, ad avere più risultati e più anche no, dati che possano essere effettivi. E senti Riccardo, un'ultima cosa che ti chiediamo è questo progetto sta andando avanti, immagino, anche perché la tematica è estremamente, estremamente attuale, continua ad esserlo, e quindi continuerete questo lavoro di osservazione?
Sì, noi abbiamo già pronta una versione 2.0 dell'osservatorio e ci stiamo lavorando.
E cosa sarebbe?
Nel 2.0 noi siamo ufficialmente supportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, che sta pagando in questo momento i miei stipendi per farci
meno male.
Per andare, il mio del collega che fa la grafica, per riuscire a far sì che questo osservatorio che abbiamo veramente tirato su in un mese di duro lavoro all'inizio dell'epidemia entri negli standard e dei prodotti che l'OMS usa, diffonde e propone ai suoi stakeholder, alle nazioni. Quindi noi stiamo già lavorando per andare avanti in collaborazione con l'OMS e per far sì che questa cosa qua, che è stata appunto un'idea molto costruita in fretta, raggiunga gli standard che loro hanno di affidabilità e di neutralità. Presto sentirete la versione che dovrebbe uscire fra pochi mesi, con anche dei case studies particolari su alcune nazioni, quindi stiamo proprio lavorando su cosa possiamo capire bene da queste informazioni che raccogliamo.
Bene,
mica male.
Direi complimenti a te Riccardo, complimenti al tuo gruppo di lavoro e
che non è il mio gruppo di lavoro, in realtà coordinato da Mario Domenico, io sono uno dei collaboratori.
Ok, allora coordinato anche il tuo coordinatore, salutiamo, sì. e coloro che comunque ti affiancano e con cui lavori e niente, buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
Grazie
perché,
a voi, grazie per l'invito.
Grazie ancora, Riccardo. Buona giornata. Ciao. Matteo, che dire, in chiusura, non male, a parte il riconoscimento dell'OMS, però effettivamente ci dà un'idea di quante bufalone ci sono in giro anche sul tema Covid-28, 19.
Tantissime, tra l'altro c'è per esempio sul sito del Ministero della Salute, io invito a dare un'occhiata, c'è proprio una sezione dedicata attenti alle bufale, in cui c'è proprio un elenco aggiornato delle bufale su Covid, quindi consiglio di darci un'occhiata perché è molto interessante. E assolutamente sì, è un problema che purtroppo dobbiamo assolutamente cercare di contrastare, anche perché trattandosi di un'emergenza sanitaria ricordiamo sempre che un'informazione sbagliata
può portare
a comportamenti sbagliati, e sappiamo quanto i comportamenti individuali in questa emergenza, in questa pandemia, sono decisivi per in qualche modo le conseguenze che possono avere sull'evoluzione della pandemia.
Eh sì, e questo è assolutamente vero. Noi anche ogni tanto a Piano M prendiamo le fake news che riguardano Covid, non solamente, e le mettiamo sul tavolo, però poi certo c'è la responsabilità individuale che di questi tempi è senza dubbio fondamentale. Matteo, chiudiamo la puntata di oggi e la prossima.
Una piccola anticipazione: la prossima settimana parleremo di un argomento che è uno dei più gettonati per
sempre,
tutti, che è il meteo.
Parliamo del tempo.
Vedi che tempo fa. Cercheremo anche qui di capire come attraverso gli strumenti dell'intelligenza artificiale, insomma con in particolare anche qui dei ricercatori di FBK, si può arrivare a migliorare sempre di più la qualità delle previsioni del tempo.
Bene, e allora per le previsioni del tempo e molto altro, giovedì prossimo torneremo alle 4:30 all'interno di Piano M. Grazie a Matteo Serra.
Grazie
di
a te,
a FBK, e noi facciamo una pausa, torniamo tra poco, sempre qui con Piano M.
Senti che scienza.